Per quello dicevo che i soldi potrebbero aprirle la porta. Bene, terrò conto del suo suggerimento. Adesso provo a escogitare qualcosa. Torni pure nel suo ufficio. La richiamerò più tardi per fare il punto della giornata. Un po' indispettita, Matilde prese il suo blocco e la sua matita stenografica e lasciò solo il principale. Soldi, soldi, soldi. La gente credeva che un banchiere non pensasse ad altro. E invece a lui non era proprio venuto in mente che lì stesse la chiave di volta. Prese un foglio di carta e svitò il cappuccio della stilografica. Scrisse delle cifre, un nome, due nomi, li collegò con una freccia, poi con un secondo tratto di penna. Fece uno schema e infine buttò tutto nel cestino e ricominciò. Fu solo al terzo foglietto che la situazione gli si fece, se non chiara, almeno non così confusa. Sì, decisamente, quel piano, il più semplice e banale tra quelli che aveva formulato, gli sembrò funzionare. Sollevò il ricevitore del telefono e pigiò un pulsante. Dall'altra parte una voce giovanile disse: «Pronto? Signorina Rina, mi farebbe la cortesia di venire nel mio ufficio?»
«Subito, dottore.»
«Signorina Rina, quella rima, sovrabbondante, lo faceva ogni volta sorridere. Detta ad alta voce, più che una rima, sembrava un balbettio imbarazzante. Ogni volta si consolava dicendo che di lì a poco il problema di eufonia sarebbe stato superato dagli eventi. Contrariamente a Matilde, Rina non sarebbe rimasta tota a lungo, anche se per il momento, più che a maritarsi, sembrava pensare a godersi la vita. Capelli neri alla maschietta, gonna al ginocchio e occhi azzurri che non si abbassavano mai, neanche quando incrociavano quelli adoranti dei colleghi o quelli impertinenti dei maschi da balera, dei nuovi improvvisati ballerini di boogie woogie. «Si accomodi per cortesia alla macchina da scrivere», le disse Camillo, indicandole il tavolino dattilo alla sinistra della sua scrivania. Come d'abitudine, Rina prese un foglio di carta intestata della banca e lo sovrappose a due fogli di carta carbone e ad altrettante veline. Una rosa, l'altra giallina, una per il protocollo, l'altra per l'archivio. Poi infilò il tutto nel rullo della Remington e si volse verso il principale attendendo la dettatura. «Torino, 11 novembre 1947. Pregiatissima signora Amalia Bauducco, virgola a capo. Dalle nostre verifiche contabili risulta che il canone d'affitto relativo al mese di ottobre ultimo scorso è stato da lei erroneamente versato due volte. Punto. Voglia pertanto ricevere, virgola, qualche rimborso, virgola, la somma di lire 14.400 in numero e in lettere a titolo di rimborso, punto a capo. Le saremo grati se vorrà firmare copia della presente a titolo di ricevuta, punto a capo due volte. Distinti saluti a capo, Pochettino Ragionier Giacomo.» Alla dettatura della firma, la giovane dattilografa ebbe un moto di sorpresa. «Ebbene il ragionier Pochettino che si occupa della contabilità degli immobili in locazione?»
«Sì, certo, è lui.
Vorrà dire che ho fatto un po' di lavoro al suo posto, ma non glielo dica, non sarebbe cortese.» Rina non bevve neanche per un istante la storia della pratica sbrigata al posto del ragionier dell'ufficio investimenti. Doveva esserci qualcosa sotto, ma più che incuriosirla, questo la divertiva. Guardò Camillo con occhi allegri e gli porse il foglio da firmare. Questi tracciò uno scarabocchio sotto il nome e trattenne il documento e le due veline. «Vada pure, signorina, e...» La frase rimase in sospeso, come se gli dispiacesse privarsi di quella presenza così solare. «E mi mandi il fattorino, come si chiama? Romano? Ah, ecco sì, mi mandi Romano.» Un paio di minuti dopo, due colpi secchi risuonarono nello studio. «Avanti!» Il vano della porta fu completamente riempito dalla sagoma di un giovanotto che definire robusto sarebbe stato molto, ma molto riduttivo. Un Marcantonio, ecco quello che era, ma un Marcantonio con la faccia buona, da folaton, da ingenuone. Su quella faccia si accendeva sempre il sorriso imbarazzato del campagnolo che, in città, sembra voler chiedere scusa della sua stessa presenza. «Entra, Romano, entra pure.» Il ragazzone fece qualche passo e si fermò davanti alla scrivania, con le braccia lungo i fianchi come se fosse stato sull'attenti, e osservò attentamente il suo principale mentre infilava in una busta le banconote da 1000 lire.
«Hai visto, Romano, come sono diventate piccole le nostre lire? Questi sono i biglietti della nuova emissione e rispetto a quelli di prima sono grandi la metà.
Però valgono come gli altri, non è vero?»
«Certo che valgono come gli altri, non ti preoccupare. Se li hanno fatti più piccoli e perché d'ora in poi la gente ne avrà di più in tasca, è un buon segno».
Introdusse nell'involucro la lettera che aveva fatto battere a macchina da Rina, sigillò la busta e la consegnò al giovane.
«Prendi questa e portala subito in via Modena. Ci sei già stato?»
«Certo, dottore, dove c'è l'officina Botto, vero?»
«Esattamente. Quando arrivi ti fa indicare dalla portinaia l'alloggio della signora Amalia Bauducco, ma non ti fai accompagnare. Sali, bussi alla porta. Ed è probabile che ti venga ad aprire il figlio, è uno con una faccia poco raccomandabile, ma tu non ti fai intimorire e gli dici che devi consegnare dei soldi alla signora Amalia e che li devi dare a lei in persona. Se ti dice che non c'è o che non può venire, te ne vai.
E se mi chiede quanti sono i soldi?»
Non era poi così ingenuo come sembrava. Aveva capito subito che il denaro serviva per far leva e che più che ce n'era, più sarebbe stato semplice smuovere i macigni.
«Sono 14.000 e rotti e io li consegno direttamente alla madre,
proprio così, solo a lei.
E poi?»
«E poi le fai firmare la ricevuta e basta».
Romano parve deluso. Aveva fiutato nell'aria il profumo di una sorta di missione speciale e si trovava invece a fare fattorino. E poiché lui fattorino lo era per davvero, questo lo disturbava doppiamente.
«Ma», riprese Camillo, «conto su di lei per una relazione precisa. Quando tornerà qui, dovrà dirmi come ha trovato la vecchia, se aveva lividi, se stava bene, se le è sembrata lucida oppure se è un po' sonata».
«Sarà fatto, dottore. Con la bici sarò là in 10 minuti».
E nel dirlo si irrigidì nuovamente in quella specie di attenti per poi girare sui tacchi ed affrontare il proprio incarico.
Rimasto solo nel suo studio, Camillo si alzò. Per riflettere aveva bisogno di camminare. Era come se l'energia dei suoi anni di infanzia trascorsi a Casale di tanto in tanto riaffiorasse in maniera incontrollata. Si affacciò alla finestra. Anche la città sembrava aver ritrovato la vecchia energia, la laboriosità d'un tempo, ma in forma nuova, più caotica forse, più americana. Pensò a suo figlio. Aveva fatto bene a mandarlo a Parigi a fare pratica. Da più parti si sentiva dire che il futuro era l'America e che la guerra lo aveva dimostrato. E se lo avesse mandato a New York?
No, ma che New York, lui non era fatto per la frenesia americana, né d'altro canto la finanza d'oltreoceano si sposava con l'idea che la famiglia Venezio aveva della banca e del suo ruolo. Si riconciliò con se stesso, Parigi era la città ideale e le lettere che Vittorio spediva settimanalmente lo dimostravano. L'ultima, poi, lo aveva toccato in maniera particolare perché il suo mescolare la malinconia e lo scherzo. Parlava della metropolitana parigina come di un verme sotterraneo che trasportava le persone da un capo all'altro della città. Era bella quell'immagine, ironica. Ricordava certe uscite dei futuristi d'inizio secolo, certe frasi di Marinetti. Ma poi, quando passava dalla descrizione della metropolitana a quella del cimitero di Père Lachaise, da Marinetti, suo figlio si trasformava in Gozzano e la meraviglia per la tumultuosità della folla nel treno lasciava il posto alla mestizia di chi passeggia tra tombe di gente illustre e pensa a ciò che erano e a ciò che sono. Marinetti, Gozzano. E se Vittorio fosse stato anche lui un poeta? Se lo chiese con orgoglio, ma anche con un po' di apprensione, con quella sana diffidenza che i piemontesi nutrono per gli artisti. Per sincerarsene, Camillo si sedette di nuovo alla scrivania e prese dal cassetto una cartelletta di cuoio in cui conservava le lettere del figlio, almeno quelle dirette a lui, che ogni settimana Vittorio ne indirizzava una al padre, una alla madre ed una alla fidanzata. Da uomo metodico, il dottor Venezio le aveva ordinate per data e cominciò la lettura dalle più vecchie che risalivano a qualche mese prima.